Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.
One Podcast.
Per quanto mi riguarda è successo solo, se ben ricordo, una volta negli anni Ottanta, che c'era un vero bambino, il bambino lupo, un rottame che nessuno voleva.
All'inizio del primo episodio vi abbiamo promesso che avremmo fatto del nostro meglio per tentare di rispondere alla domanda: come è stato possibile? Perché arrivati a questo punto della nostra storia, con le responsabilità penali accertate per Fiesoli e i suoi fedelissimi, è giunto il momento di fare un passettino oltre, al di là dell'abuso, al di là della violenza. Questa, lo avrete capito ormai, non è una semplice, anche se semplice non lo è mai, storia di maltrattamenti. È qualcosa che va oltre. È la storia di un abuso istituzionale, di chi ha permesso al Forteto di esistere, di proliferare e di andare oltre le evidenze sulla pelle degli ultimi, di quelli che non si sapeva dove mettere, di quelli che si sarebbe dovuto controllare e sui quali si sarebbe dovuto vigilare. E ora è arrivato il momento di scoprire chi sapeva, chi avrebbe dovuto fare qualcosa e non ha fatto assolutamente niente. Io sono Marco Maisano e questa è L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto, la storia di un cortocircuito sociale che per 40 anni ha permesso all'inferno di sembrare il paradiso.
La domanda che ci dobbiamo porre ora nel 2023, ma che ci siamo posti anche prima, è come mai dall'85 al 2011 c'è stato questo vuoto assoluto di interventi e tutto è continuato come prima, come se quella prima condanna non ci fosse stata.
Chi parla è Luigi Caroppo, vice direttore del quotidiano La Nazione e capocronista di Firenze dal 2010 al 2017.
Io credo che, e mi sono fatto questa idea nel corso degli anni, che il Forteto faceva parte di un sistema di potere legato alla sinistra toscana, alla sinistra fiorentina, era un caposaldo, un punto di riferimento.
Come dice il nostro ospite, il Forteto rappresenta un soggetto perfettamente radicato nel panorama politico toscano e soprattutto fiorentino. Già più volte nel corso della nostra inchiesta vi abbiamo raccontato di come la politica abbia più volte teso una mano al Forteto. Una politica che forse non sapeva nel dettaglio cosa avveniva dentro le mura del Forteto e che per pigrizia o pregiudizio positivo ha preferito adagiarsi sulla diceria, quanto mai infondata possiamo dire adesso, che il Forteto fosse un luogo di eccellenza da promuovere ovunque.
Cioè, i politici sapevano?
Non lo so, è la domanda che ancora mi sono fatto e spero di avere una risposta del genere. Avevano preso il Forteto a simbolo, ad esempio, ma non sapevano fino in fondo cosa accadeva di male, perché qui parliamo del male alla sua essenza peggiore, alla sua elevata potenza peggiore. Spero che non lo sapessero.
Questa storia però, lo sappiamo ormai, ci ha insegnato come anche nella selva più oscura possa farsi strada la luce. E in questo caso la selva non è tanto il Forteto, che dopo l'arresto di Fiesoli del 2011 e col procedimento penale pendente ha perso gran parte di quella sua granitica forza, ma il sistema attorno al Forteto. Quel sistema che gli ha permesso di esistere e che adesso, con la nave che affonda, sta tentando di fare un passo indietro per nascondere le proprie responsabilità. Fortuna che anche qui troviamo chi ha la forza di andare contro questo sistema, andando a tirare le orecchie a chi in quel momento stava continuando in quell'atteggiamento omertoso che aveva tenuto per tanti anni, cioè a far finta di niente.
Certo è che la politica è uscita sconfitta dalla vicenda del Forteto e si è riscattata solamente in parte grazie all'abnegazione di alcuni consiglieri regionali toscani che hanno dato vita con grande difficoltà a due commissioni regionali, quella del 2012-2013 presieduta da Stefano Mugnai di Forza Italia, lo voglio ripetere il nome e l'appartenenza, e quella successiva del 2015-2017 che è stata guidata da Paolo Bambagioni del PD.
Paolo Bambagioni e Stefano Mugnai, due consiglieri regionali, due politici esponenti di due partiti diversi, PD uno e PDL l'altro, destra e sinistra, contrapposti eppure entrambi uniti in questa battaglia per tentare di comprendere perché al Forteto era stato permesso tutto questo. Ora dobbiamo però fare un piccolo passo indietro nella nostra storia, a quando Rodolfo Fiesoli viene arrestato a seguito delle indagini scaturite dalla denuncia di Giuseppe Aversa. È in quel momento che Paolo Bambagioni viene invitato a conoscere Sergio Pietracito, uno dei primi aderenti alla cooperativa del Forteto alla fine degli anni 70 e uno dei primi a esserne uscito agli inizi degli anni 90.
Ho raccolto l'invito di una mia vecchia conoscenza legata all'epoca della centrale del latte, che si chiamava Pietracito, che era il fratello di Sergio, il quale mi disse: vada Bambagioni, se tu puoi vada mio fratello perché c'è delle vicende, non tornano sul Forteto, si sta denunciando a destra e a sinistra, nessuno gli dà ascolto a questi ragazzi, se tu puoi ascoltarli che sono veramente vicende che non vanno bene. Allora io andai, raccolsi queste prime testimonianze molto circostanziate di 7-8 vittime raccolte intorno alla casa di Sergio Pietracito.
Io ero un giovane consigliere regionale al primo mandato. Mi venne a cercare un collega dell'UDC, Marco Carraresi, fiorentino. Lui era consigliere regionale di lungo corso, credo fosse già al terzo mandato. Mi diceva: dobbiamo parlare, vieni nel mio ufficio. Io vado nell'ufficio e trovo Carraresi, Bambagioni e il sottoscritto, e mi viene chiesto di farmi parte attiva nel gruppo del PDL. Allora era PDL, Popolo della Libertà, e erano 17 consiglieri regionali del Popolo della Libertà, e quindi sarebbero stati sufficienti solo quei 17 per far partire una commissione d'inchiesta. Acquisì un po' di informazioni, dopodiché Donzelli, Giovanni Donzelli, che ha fatto una grande carriera politica, mi fece incontrare Pietracito nel suo ufficio, e Pietracito insieme a un altro paio di vittime del Forteto, insomma, mi raccontarono un po' di fatti. Francamente all'inizio io mi sembravano cose talmente grandi da essere inverosimili, però cose insomma importanti, gravi, e quindi cercai di approfondire.
Se per Mugnai, esponente del PDL, è ragionevole pensare che non vi siano stati troppi ostruzionismi da parte del suo partito, lo stesso non può dirsi per Paolo Bambagioni, esponente di quel Partito Democratico che da sempre, nelle sue diverse forme e sotto diversi nomi, era stato espressione degli appoggi politici al Forteto. Bambagioni tenta invano di raccogliere firme per dar vita alla prima commissione, non trovando però gli appoggi sperati, ma solo porte sbarrate, tranne una.
La fatica enorme che c'è stata all'interno, diciamo, del dibattito politico con queste due commissioni, soprattutto da parte mia, che sono stato il primo, diciamo, ad andare a raccogliere le firme e che non le ho trovate all'interno del mio partito, quindi io ho dovuto trovare il minimo di firme necessarie in Consiglio regionale per far partire la commissione d'inchiesta grazie al sostegno delle firme dell'opposizione, salvo ad onore del vero di un mio collega che era stato sindaco a Prato, che si chiama Mattei, quale fu l'unico che disse: Paolo, guarda, anche se il partito sta facendoti un vuoto intorno a te, io te la metto, perché io ho fatto il sindaco a Prato e quando ero sindaco mi ricordo che di questo Fiesoli me ne parlavano già male, a me questa cosa non mi torna, io ti do una mano a fare l'indagine.
Partì la commissione
d'inchiesta. Partì senza intoppi la commissione d'inchiesta?
Con le firme necessarie non c'è appiglio regolamentare per firmarla. però partì in maniera curiosa. Per esempio, Marco Carraresi, persona che io stimo, un amico, che fu il promotore della riunione che è all'origine della commissione d'inchiesta, nel momento in cui la commissione d'inchiesta partì e per regolamento ogni gruppo esprime un commissario con il voto ponderato, quindi significa che il consigliere commissario del PD da solo avrebbe deciso se approvare o meno una relazione, e fu indicato Bambagioni. Del PD firmarono soltanto in due, Bambagioni, che poi ha fatto parte della commissione, e Mattei, che era l'ex sindaco di Prato.
Bambagioni è allora costretto a rivolgersi ai rivali di sempre e ricercare le firme necessarie nell'opposizione, riuscendo così nella creazione della commissione regionale. C'è chi si nasconde, chi tergiversa e c'è chi nega chiaramente il proprio appoggio. Perché tanta paura nel parlare di un'azienda agricola che produce formaggi nel Mugello? Bambagioni e Mugnai lo scopriranno molto presto.
C'era una voce che correva sotto banco e diceva: guarda, chi tocca il Forteto muore.
Nel momento in cui partì la commissione tutti i gruppi erano rappresentati meno l'UDC. Carraresi non fece parte della commissione, quindi disse: ma scusami tanto, ci hai chiamato, ci hai chiesto di far partire la commissione e non entri nella commissione. Dice: no, guarda Stefano, te sei giovane, devi fare carriera, io ormai ho tanti anni, faccio politica, insomma fatelo voi, perché il Forteto è roba delicata.
Doveva essere il contrario.
Doveva essere il contrario, tant'è che poi fui chiamato dal presidente del consiglio regionale, Monaci, io ero uno dei più giovani, lui era indubbiamente più anziano, proprio in termini anagrafici, del consiglio regionale, con cui io ho sempre avuto un rapporto di grande simpatia, insomma siamo entrambi due democristiani fondamentalmente, anche se di due o tre generazioni di differenza. E mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: ah, Stefano, te sei uno bravo, sei sveglio, però attenzione sul Forteto, perché il Forteto, insomma, tanti ci hanno provato ma si sono fatti male. La famosa frase, tocca il Forteto muore, io ricordo che lui me l'abbia detta, ma insomma al di là poi delle parole, insomma il concetto era questo.
Quella frase però fu detta. Chi tocca il Forteto muore.
Sì, qualcosa del... sì, secondo me fu detta a distanza di più di 10 anni, ma insomma fu detta. E non fu detta in maniera minacciosa, questo insomma lo voglio chiarire, fu detta in maniera di un consigliere anziano ad uno giovane, un consiglio.
Chi tocca il Forteto muore. L'azienda agricola di Rodolfo Fiesoli sembra davvero andare ben oltre ciò che è e ciò che rappresenta. Sembra davvero capace di fare paura. È in mezzo a queste difficoltà che prende finalmente vita la prima commissione regionale d'inchiesta che, parallelamente al processo penale, mira a fare luce su eventuali responsabilità istituzionali della vicenda Forteto. Sì, perché le commissioni in realtà saranno due. La prima finalizzata a individuare eventuali mancanze nel sistema affidi al Forteto, la seconda sul ricercarne le responsabilità. Per praticità esporremo i risultati di entrambe le commissioni, sia quella del 2013 che quella del 2015. E nel farlo ci faremo accompagnare dai tanti protagonisti del nostro racconto, che avendo vissuto il Forteto sulla propria pelle, chi in un modo o nell'altro, ci aiuteranno nel comprendere perché e come tutto questo sia stato possibile. La commissione inizia i suoi lavori nell'ascoltare non soltanto i fuoriusciti dal Forteto, tra cui tante delle vittime e dei testimoni che deporranno al processo penale, ma anche coloro che da lì a breve siederanno sul banco degli imputati. E più importante, vengono ascoltati coloro che rappresentano i principali responsabili della vicenda Forteto, e cioè chi per più di 30 anni aveva mandato i bambini al Forteto, i servizi sociali e soprattutto il Tribunale per i minorenni di Firenze. Ma perché mandarli proprio al Forteto? È presto detto. Il Forteto rappresenta, per voci correnti, un luogo di eccellenza educativa. Ma soprattutto il Forteto era gratis. Esatto, non percepiva la retta giornaliera che i comuni devono per legge destinare alle famiglie affidatarie. Il primo vantaggio è quindi economico.
E poi non volevo neanche soldi, quindi per il comune era perfetto. Cioè, io ho letto la tua relazione e da giorni sto male, perché per il comune nostro il fatto di avere un posto dove c'è i casi più difficili, c'è un luogo che te li prende e non chiede neanche la retta. E per i comuni perché i comuni pagano per mettere, certo, per affidare un minore.
Sì, sì, questo è un dato importante, il Forteto era gratis.
E quindi, esatto, era, e quindi dice, cioè, per noi era, cavolo, insomma, che fortuna che abbiamo, cioè il Forteto si risolve dei problemi di bambini sfortunati, situazioni incasinatissime, e il bilancio del comune non spende neanche un centesimo, era l'uovo di Colombo.
Un utile stratagemma questo, mascherato da virtù, che ha permesso a Fiesoli, nella sua opera di mistificazione, di farsi ben volere.
Qualcheduno sui giornali diceva che quest'uomo era un benefattore perché era l'unico che prendeva bambini senza farsi dare la quota che normalmente spetta alle famiglie prendere in affidamento bambini per mantenerli. E oggi si capisce perché. Lui faceva così perché i comuni squattrinati magari lo mandavano lì più facilmente, no? Però questi soldi li sottraeva tutto sommato al bambino, non a se stesso, ovviamente.
Un sistema di rapporti quasi clientelare che crea così quel vincolo di cortesia che ha garantito più volte al Forteto di beneficiare di una cieca benevolenza.
Il caso più facile da raccontare è quello della maestra del paese, perché poi questi ragazzini, quando erano molto piccoli, dovevano andare alle scuole comunali. C'è una maestra molto scrupolosa, attenta, Augusta, la quale non gli torna questi rapporti, questi bambini tristi, questi, e attraverso un disegno, qualche frase scritta, deve andare a denunciare questo fatto. Va dal sindaco del paese e gli dice: guardate, qui sindaco c'è dei problemi, io e sto bambina vedo, non è, bisogna chiamare i carabinieri, bisogna che voi vi muovate perché vi andate a vedere cosa succede. La risposta è: torna fra una settimana, ti faccio sapere. Quando lei torna la settimana successiva, insieme al sindaco si trova i Fiesoli e gli fa: questa signora ha delle perplessità sul tuo comportamento, spiega di Fiesoli come voi siete bravi, quante cose bene voi fate, perché c'è dell'incomprensione, dovete superare l'incomprensione. E quindi tu mi capisci, quando la massima autorità civica di un paese, il sindaco, è così, anche se in buona fede, è uno che sbaglia completamente, perché non si può, ammesso che fosse in buona fede, perché poi in buona fede ce n'erano pochi, non grandi cose, però tutte avevano dei vantaggi, il contributo, quello a lavorare, quello faceva la spesa, non la pagava, quindi tutte piccole cose che magari Fiesoli faceva anche di proposito, che poi fa sentire le persone un po' legate e non avere poi la possibilità di avere un discernimento, una libertà d'azione, no?
Forse chi avrebbe dovuto controllare non sapeva che Fiesoli, il Forteto, avrebbe utilizzato quei ragazzi come manodopera gratuita, che messa a lavorare nei campi o al caseificio avrebbe contribuito a far lievitare il fatturato della cooperativa.
Cioè, anche il discorso del lavoro era palese. Ci sono le immagini, i video su YouTube. Cioè, come si può? Eppure tutti la vedevano come... wow, è bello, cioè come dei laboratori e possono fare delle associazioni del terzo settore con dei ragazzi di un progetto finalizzato, non lo so, facciamo l'orto. Ma lì non era quello. Non c'era un progetto del facciamo l'orto. Non c'era proprio un progetto.
No, lì era mettere i bambini a lavorare.
Punto. Cioè lì c'erano ragazzi che si alzavano la mattina alle 5, andavano a lavorare, poi andavano a scuola quando andava bene. Altri ragazzi erano stati menati e quindi ci avevano lividi, a scuola manco ci andavano.
Uno sfruttamento di manodopera minorile che avrebbe portato, piano piano, ad un progressivo abbandono del processo di scolarizzazione.
Non a caso poi, questo ci ragiono col senno di oggi, loro poi non stimolavano, questa è una delle ragioni, poi possono mettere tantissime altre, per cui non stimolavano mai nessuno alla prosecuzione degli studi. Cioè al Forteto fra tutti i ragazzi che sono passati, sono tantissimi, forse laureati ce n'è uno, due forse, sono arrivati di quelli dopo, se non nemmeno quelli. Cioè non facevano, non stimolavano, non ti mandavano a lavorare. Ci sono tanti ragazzi che avrebbero voluto studiare, e avevano tutte le capacità per poterlo fare, però non sono mai stati appunto stimolati per questo.
La commissione evidenzia anche una certa mancanza di terzietà da parte dei magistrati del Tribunale per i minorenni, che più volte si sono dimostrati troppo vicini al Forteto, frequentandone le stanze, le persone, i bambini, sedendo a tavola con loro, dialogando gomito a gomito con Fiesoli e trovandosi poi il bagagliaio dell'auto pieno di forme di formaggio. Eppure, nonostante tanta vicinanza, tutti questi magistrati non sono riusciti a vedere ciò che sembrava manifesto.
Ma una frequentazione assidua è assolutamente ingiustificata, perché ci vuole la terzietà. Il giudice deve essere terzo, non può andarci tutte le settimane a fare la spesa o a mangiare con loro e poi il lunedì, quando veste il suo ruolo, assegnargli i bambini. Certo, è stato un manipolatore terribile, diabolico e capace anche il Fiesoli, per chi ci ha voluto credere, perché a me, secondo me, insomma, dopo un quarto d'ora, mezz'ora che si parlano queste persone, lascia molto perplesso che tutti ci abbiano creduto. Però certamente, se anche lui era un bravo manipolatore, se i giudici avessero fatto il loro compito, che era quello di essere terzi e di giudicare in base alle relazioni dei collegi degli assistenti sociali, o personalmente potevano disporre anche dei controlli, certamente tante cose che circolavano parallelamente, diciamo, sarebbero state, insomma, messe in evidenza, e invece questo non c'è stato, il che fa pensare che ci fossero delle connivenze.
Faccio un esempio stupido: le frequentazioni più assidue, tipo ad esempio l'ex PM minorile Andrea Sodi, sì, lui, cioè, ci potevamo comportare tutti regolarmente, perché ormai era come se fosse proprio uno di lì, senza problemi. Cioè.
Proprio su Andrea Sodi, ex sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, e sulle sue frequentazioni giornaliere al Forteto, si esprimerà il Tribunale Collegiale di Firenze nella sentenza di condanna del 2015. Vi leggo come i giudici commentarono sarcasticamente, forse per non piangere, l'audizione del dottor Sodi, definita in sentenza a tratti imbarazzante. Il Sodi non vede, non sa, non controlla, non approfondisce, non chiede, e se chiede si accontenta di risposte puerili. Al Forteto, però, citando Sodi stesso, si respirava un'atmosfera magica. Allo stesso modo, la commissione muove delle perplessità sull'operato di un altro magistrato, il dottor Piero Toni, dall'84 al 91 giudice presso il Tribunale per i minorenni e dal 98 al 2005 addirittura presidente, che più volte aveva raccontato di una cena al Forteto dove aveva cucinato un memorabile risotto per 150 persone. Dinanzi alla commissione, Toni minimizza più volte le sue frequentazioni al Forteto.
I giudici stessi dovevano decidere sulle nostre cause, erano lì i rapporti amichevoli. Mi ritorna in mente le parole, appunto, sempre di Piero Toni, Foffo lo chiamava.
Cioè, Fiesoli.
Sì.
Più volte minimizza il proprio rapporto con Rodolfo Fiesoli, di cui comunque presenterà il libro Fili e Nodi a Prato nel 2010. Toni riferirà alla commissione di aver affidato un solo bambino al Forteto nel corso della sua esperienza al Tribunale per i minorenni. Eppure, sottolinea la commissione, risulterebbe che durante la sua permanenza il Tribunale avesse affidato al Forteto circa 50 minori.
Perché io sono qui, avrei degli amici, per ringraziare il Forteto.
Ed è proprio al giudice Toni, come agli altri magistrati minorili ascoltati, che la commissione pone la più importante tra le domande. Per quale ragione il Tribunale per i minorenni, nonostante un arresto prima e una condanna per violenza e maltrattamenti su minori, ha continuato ad affidare bambini al Forteto? Non sarà, si vuole sperare, solo una questione di regalie, di caciotte e burrate. E la risposta del magistrato, drammatica, ci fa rendere le braccia lungo i fianchi, chinare il capo e prendere dallo sconforto. Perché la risposta più banale di tutte, che sembra nascondersi dietro questa domanda che ci portiamo dietro ormai da tempo e che è costata tanto dolore, tanta violenza, la risposta è che si fidavano tutti dell'operato di quello prima di loro. E così via, all'indietro nel tempo, in questa catena, giudice dopo giudice, presidente dopo presidente, tutti a nascondersi dietro la scelta di chi non avrebbe, perché deceduto, potuto difendersi. Giampaolo Meucci. colui che è ancora conosciuto come uno dei padri del diritto minorile italiano, si era inspiegabilmente convinto dell'innocenza di Rodolfo Fiesoli e della bontà del suo metodo, arrivando perfino ad affidargli immediatamente dopo la sua scarcerazione del 1979 un bambino di 3 anni affetto dalla sindrome di Down, Sam Aligorki.
Atto comunisti fiorentini e italiani è un'icona, o perlomeno lo era, e dunque non erano disponibili ad accettare che avesse compiuto un errore così clamoroso. Io mi auguro per lui, e non ho motivi di dire il contrario, che fosse in buona fede, forse accecato anche dal periodo politico in cui stava facendo delle scelte, lo portarono poi verso il comunismo.
Giampaolo Meucci dimostra di avere fiducia in Fiesoli e da lì tutti i suoi successori gli vanno dietro, acriticamente, continuando in questo credito infinito e insensato verso quel Forteto che già nel 1985, con la prima sentenza di condanna, aveva dimostrato di cosa poteva essere capace. O forse, più semplicemente, ogni magistrato, ogni presidente del Tribunale per i minorenni, sentito dalla Commissione, ha preferito scaricare la colpa sul suo predecessore, evitando accuratamente di assumersi le proprie responsabilità.
Ma lo sapete voi quanti presidenti del Tribunale dei minori di Firenze passati sotto l'esame della Commissione prima del Forteto ci hanno continuato a dire per giustificarsi: scusi signor Presidente, ma come avete fatto voi a mandare bambini? Ah, sai, ma il nostro presidente precedente, Meucci, ci aveva detto che era bravo e Fiesoli, una brava persona. Scusate, ma voi siete responsabili, non è che siete gli impiegati dei Meucci o gli esecutori dei Meucci. Nel momento in cui assumete la carica di presidente del tribunale dovete esercitare la vostra autonomia. Ah, ma noi ci fidavamo talmente tanto di questa struttura. Quindi.
E così, dalla morte di Giampaolo Meucci, i suoi successori, Francesco Scarcella, Gianfranco Casciano, Piero Toni e così via, tutti si sarebbero allineati a questa linea, uno dopo l'altro, decreto dopo decreto, bambino dopo bambino, in una cieca obbedienza al pregiudizio positivo che si era inspiegabilmente creato in favore di Fiesoli e del Forteto, in una catena causale, e fa male dirlo, che avrebbe potuto impedirsi fin da subito, se solo chi avrebbe dovuto avesse fatto il proprio lavoro. Perché tutta questa storia, tutta la vicenda Forteto, non è accaduta perché doveva accadere, è accaduta perché gli è stato permesso di accadere.
Per me è e resta una vergogna della nostra storia.
Di questa città?
Assolutamente sì. Perché si poteva, cioè, a volte le cose, anche le più brutte, si dice, si possono evitare, no? In questo caso non si poteva evitare, certo, sì, si poteva evitare. Bastava non affidare, il Tribunale minorenni non affidasse più bambini al Forteto, dato che il Forteto era nelle mani di una persona condannata per violenza dei minori. E non è che lo dice Gigi Paoli, lo diceva la Corte di Cassazione.
Un altro dato, sottolinea la Commissione, che emerge dall'audizione dei vari giudici del Tribunale per i minorenni, è come il Forteto, leggo, venisse concordemente ritenuto il luogo più adatto a collocare i casi più gravi, quasi fossero bambini di serie B, per i quali, alla fin fine, non si riteneva fondamentale individuare soluzioni realmente adeguate, né effettuare costanti monitoraggi e controlli.
Perché nella maggior parte dei casi, se non in tutti, non vorrei esagerare, ma credo veramente in tutti, cioè nessuno quando è arrivato al Forteto ha fatto una rielaborazione di quello che aveva vissuto, sofferto, cioè tutti venivamo da situazioni disastrate, la mia in primis ad esempio, e come la mia ce n'era tante altre, cioè al Forteto noi si veniva veramente da dei background importanti e venivamo affidati lì a dei, parliamoci chiaro alla fine, dei contadini, perché quello erano, senza alcun titolo né niente, che ci dovevano rieducare e far rielaborare il nostro passato.
Le commissioni evidenziano come sia venuto totalmente meno ogni forma di terzietà tra il Tribunale per i minorenni e il Forteto, in un inquietante connubio, dove ormai si era creato una sospensione del diritto, della legge, in favore di un'inspiegabile benevolenza nei confronti, oltretutto, non di un centro educativo, ma di un'azienda agricola. Sconvolge l'episodio emblematico dei rapporti tra il Tribunale per i minorenni e il Forteto, che ci racconta Stefano Mugnai, presidente della prima commissione regionale d'inchiesta.
Deborah Villot è una ragazza di Livorno, un po' più che una bambina, che rimane incinta. Lei rimane incinta, situazione familiare difficile, il giudice la assegna al Forteto. Lei arriva al Forteto che è incinta, è già incinta. Lei faceva cavalli, immediatamente il Fiesoli inizia, come dire, tutte le tecniche di placio, letteralmente, quindi addirittura gli comprano un cavallo, insomma, per invogliarla, star lì, eccetera, eccetera. Lei era incinta e aveva un fidanzatino, cioè il padre del bambino doveva nascere, un altro ragazzino, e lei di Livorno.
Che non era al Forteto.
Non era al Forteto. Il suo fidanzatino di Livorno, questi due ragazzini avevano rapporti, ma questa è rimasta incinta, situazione difficile, questo dice, io sono incinta di, non so come si chiama questo ragazzo. Lei chiede appunto che il fidanzatino possa andare a trovarla. Il Fiesoli non è d'accordo, perché comunque il gioco è sempre di tagliare ogni contatto con l'esterno, certo. Poi men che mai il fidanzatino, quindi magari c'è anche un rapporto affettivo vero, solido, per quanto bambini, poco più che bambini, quindi non esiste. Lei si picca, gli comprano pure un cavallo per convincerla, lei continua a tenere la posizione, può vedere il suo fidanzatino, il giudice dice no, è giusto e lei vede il suo fidanzatino. E il giudice alla fine decide che questo fidanzatino possa andare a incontrarla una volta, non me lo ricordo, una volta al mese al Forteto. Passano mesi, lui continua ad andare, e succede, c'è uno sciopero dei treni, insomma problemi, non va. Nel frattempo il Fiesoli continua a lavorare per cercare di rompere il rapporto.
Guarda che non gliene frega niente, beh, cose così.
Alla fine,
classico,
come avvengono nelle coppie, insomma, come dire, strutturate, e alla fine il rapporto, insomma, dire, si logora e finisce. La cosa clamorosa è che lo stesso giudice che aveva deciso che il bambino possa andare a trovare la fidanzatina, e questo ragazzo è notorio a tutti, è il padre naturale del bambino in grembo di Deborah, è lo stesso giudice che poi firma la sentenza di riconoscimento di paternità naturale del figlio del Fiesoli.
Oddio.
Chiaro?
Cioè il giudice dice il
giudice
di Fiesoli.
Farà un atto successivo dove afferma, ovviamente imbeccato da Rodolfo Fiesoli, che il padre naturale del bambino è il figlio di Rodolfo Fiesoli.
Il figlio di Rodolfo Fiesoli è il padre, dice il giudice, del bambino,
sì,
nato da...
Voi sapete che se sei giudice, sei padre naturale, è tecnicamente molto difficile smettere se padre naturale, chiaro? E è il giudice che in un momento mi sembra anche di, come dire, di responsabilità, lo stesso giudice che aveva stabilito che il vero padre naturale, quindi in questo caso per esempio, non si può presumere non sapesse, perché sapeva perfettamente chi era il padre naturale di quel bambino. Nonostante questo, lui firma un atto dove il padre naturale è un altro.
In conclusione, la commissione rileva come tutti i magistrati e i giudici del Tribunale per i minorenni di Firenze si siano fatti scudo dietro le valutazioni e le scelte di Giampaolo Meucci, contribuendo così al clima di benevolenza verso il Forteto. La commissione trova tuttavia che tale elemento non sia sufficiente a scaricarli dalle loro responsabilità, in particolare per gli omessi controlli e verifiche che invece avrebbero avuto la possibilità e il dovere di compiere. Una mancanza questa intollerabile, dove la giustificazione risulta addirittura, e se possibile, peggiore.
Ma quello che è inquietante è che di questi bambini, che ripeto, non avrebbero potuto neanche stare in affidamento oltre 2 anni, che la legge dice questo, sono stati anche 20 anni, ma che non ci sia un fascicolo né di ingresso per capire questo ragazzo se aveva le caratteristiche per stare lì, né dei successivi controlli periodici obbligatori, cioè c'è dei fascicoli smilzi. Dopo gente è stata 10, 14, 16 anni lì dentro, sono entrati a bambini e sono venuti fuori da pochi anni con figli a loro volta, non c'è traccia, sono dei fantasmi. Ci fu un presidente del tribunale scandaloso praticamente li definite, erano dei voti a perdere, cioè nessuno li voleva. Che cosa volete? Cosa ci venite a rompere le scatole a noi chiedendoci le nostre responsabilità? Questi non se li fidava nessuno, questi erano gli scarti della società e noi si mettevano lì perché oltretutto non costava nemmeno nulla mentre lì c'era pochi soldi. Ma questa è una cosa, non è degna da una persona che rappresenta il popolo nel momento in cui esce la funzione di giudice, di presidente del giudice del tribunale. Quindi non solo si è reso conto degli errori, ma continua quasi a sostenere di aver fatto bene, una cosa vergognosa questa.
Ci colpisce un dato scorrendo il testo della relazione finale della commissione. Un dato legato alla trasparenza. Molti giudici e magistrati ascoltati non hanno rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione delle dichiarazioni rese.
Ma c'è qualcuno che ha chiesto scusa?
No. No. Che io sappia, no? Ma questo è il tema vero. Questo è il tema vero. Cioè, delle responsabilità, che a volte uno fa anche del male anche senza avere piena consapevolezza di questa.
Esatto, diamo il beneficio del dubbio, però poi scusa non...
Questo, come dire, è ingiustificabile. E vi posso dire che la seconda commissione d'inchiesta, dove abbiamo ascoltato i magistrati, alcuni magistrati hanno fatto delle affermazioni con un'arroganza, con la piena consapevolezza di essere assolutamente intoccabili rispetto a queste vicende, che se ne strafottevano rispetto a ciò che era avvenuto, rivendicando tutto. Magistrati andavano in vacanza con i figli dei ragazzi in Ungheria, che ricevevano gioielli di regalo. Già questo, se un magistrato, e poi il magistrato trova i minori, chi affidi i minori, già questo di per sé.
Continuando nella sua indagine, la commissione si concentra su chi, per principio di prossimità, avrebbe dovuto in prima battuta vigilare sull'andamento degli affidi, relazionando semestralmente il Tribunale per i minorenni, i servizi sociali e i sanitari. Il quadro che traccia la commissione sull'organismo dei servizi sociali è drammatico. A questo deve aggiungersi quella figura ibrida che il Forteto stava rivestendo ormai da più di 30 anni. Non era un centro affidi accreditato, ma una cooperativa agricola e come tale non poteva essere oggetto a controlli da parte di enti pubblici. Avrebbero dovuto esserlo le famiglie, fittizie, a cui venivano affidati i minori, anche se, era noto a tutti, non vivevano con queste e pertanto relazionare sull'andamento dei loro rapporti sarebbe stato inutile.
Per 30 anni, in questa porzione di Mugello, la legge ha avuto una sospensione, perché non si potevano neanche affidare alla cooperativa. Il Forteto non era una struttura per minori, perché se lo fosse stata avrebbe subito i controlli ministeriali stabiliti dalla legge. I magistrati affidavano questi bambini a delle persone che erano delle teste di paglia, come succede nelle bancarotte, no? Senza mai andare a controllare chi erano, come erano, se erano in grado, perché era Fiesoli che al telefono talvolta o in via della Scala diceva: questo bambino si dà a Tizio e Caio.
È questa la principale causa del cortocircuito che ha permesso al Forteto di esistere indisturbato per così tanto tempo. Il Forteto non era niente, eppure gli veniva concesso tutto. Diceva di essere tutto, eppure non dava niente. Le commissioni, già dai primi colloqui con i responsabili dei servizi sociali e sanitari locali, capiscono fin da subito come al loro interno regni la confusione. Gli stessi operatori sanitari ascoltati, talvolta, hanno dimostrato di non aver ben chiaro neanche a chi dovessero spettare i controlli. E proprio per questa confusione, che anche loro si adagiano sul pregiudizio positivo espresso dal Tribunale per i minorenni nei confronti del Forteto e di Rodolfo Fiesoli, e che si era ormai radicato anche nel sistema dei servizi sociali.
I bambini che sono transitati dalla comunità Il Forteto sono tutti bambini venuti da altre parti della Toscana. Perché, faccio un esempio, l'assistente sociale di Livorno, che aveva il caso difficile, drammatico e urgente, andava al Tribunale di Firenze e diceva: ma meglio che il Forteto, gli faceva il giudice, gli mandi, guardi, faccio la domanda e si manda nel Forteto. Questa poi tornava a Livorno, si dimenticava un po', questo va detto, di questi bambini, e quindi è una cosa gravissima, perché la legge non dice di dimenticarsi, dice di seguirli. Però dentro di sé ci hanno detto, ma noi, ma più che addirittura in tribunale, noi ce lo dicevano, loro ci si fidava. Anche da questo punto di vista un pochino la comprendo, no? Che c'era questa sensazione favorevole, però poi rimane la responsabilità personale. Quindi a queste persone ci dicevano e trovavano ai controlli tutto in ordine, si diceva però dovevate fare controlli più frequenti e qualche volta non una sorpresa, e rimanevano zitte.
Una zona franca, insomma, dove le regole che valgono per gli altri lì sono evase a vantaggio delle regole della comunità e soprattutto di Rodolfo Fiesoli. Anche i servizi sociali e sanitari eleveranno il Forteto ad un inspiegabile status di privilegio, permettendogli di esistere e proliferare, nonostante tutto. È emblematico quello che la Commissione riscontra nelle parole raccolte dalla dottoressa Simona Ceccherini, assistente sociale a Vicchio dall'aprile del 1997 fino al 1999, che, incalzata sulla gestione libertina del Forteto da parte dei servizi sociali, dirà: quello che si faceva per il Forteto si faceva solo per il Forteto, si applicava una giurisdizione a sé stante, sostanzialmente. Circa i pochi controlli alle famiglie affidatarie, di cui cambiano perfino i componenti di volta in volta, le testimonianze rese sia alla commissione che durante il processo penale dimostrano come questi venissero concordati con la stessa struttura del Forteto. Nessun controllo a sorpresa, solo una chiamata, nella quale si avvertiva della visita. Poi un saluto, un ci vediamo domani, e una cornetta che riattacca. E dall'altro lato, tra le mura del Forteto, la divisione di genere, le camerate, pian piano svaniscono e viene realizzata una finta cameretta con un finto letto, un finto comodino e un'altrettanta finta parvenza di normalità.
La domanda diretta era questa, la risposta, che quando loro andavano, poche volte, trovavano l'immagine della famiglia del Mulino Bianco. Perché il Fiesoli li educava. Innanzitutto buttavano all'aria tutte le camerate e ricreavano le camerette in cui ci poteva stare una famiglia con i bambini. Babbo, mamma e bambini affidati.
Ed è lì che avvengono gli incontri da parte dei servizi sociali, che si guardano attorno, vedono quello che vogliono vedere e poi tornano via. Mentre dietro di loro quella cameretta viene smontata. E tutto torna alla propria fortetana normalità.
Sono venute delle delegazioni o delle assistenze sociali che sono dovuti venire a fare la visita, non era roba a sorpresa, cioè non è mai successo che qualcuno ha visto un assistente sociale o un neuropsichiatra infantile a sorpresa, se non perché se l'è trovata a pranzo nel bellissimo posto in fondo alla vetrata con la visione sul campo. Erano sempre annunciati e noi avevamo tutto il tempo di poter risistemavano le camere, risistemavano le foto, ci dicevano voi dormite qui, e quando i servizi, gli operatori entravano nelle stanze, anche nei nostri riguardi, non c'era curiosità, quella voglia di capire, quello dovrebbe caratterizzare il lavoro un po' di tutti, che sia il neuropsichiatra infantile, l'assistente sociale, il giudice, chiunque sia, cioè di provare un attimino a vedere se quella situazione che stanno osservando è reale. E alla fine basta una domanda sciocca, io la ripeto sempre, nessuno ci chiedeva mai: mi fai vedere dov'è il cassetto dei calzini? Perché nessuno avrebbe saputo rispondere, perché quella non era camera nostra, e lì magari uno avrebbe fatto 2 più 2. Invece veniva lì, ah che bello, c'è tutto, è come se si accontentavano tutti di quello che gli veniva offerto, perché poi magari molti andavano giù a fare la spesa, poi c'era un pranzo, cioè i pranzi erano anche lì quando veniva gli ospiti, non è che gli ospiti mangiavano le stesse cose si mangiavano noi, assolutamente no.
Le commissioni regionali, dopo un encomiabile lavoro di approfondimento, porteranno a termine le loro relazioni. E qui ovviamente nasce un nuovo problema. Sì, perché il testo definitivo di una relazione finale deve essere votato. E chi lo vota sono esponenti di partiti diversi. Un voto unanime rappresenterebbe quindi un segnale forte, importante, a testimonianza di come davanti all'accertamento di una verità, dinanzi alla violenza, non c'è bandiera o colore che tenga. Eppure, dinanzi al Forteto, ancora una volta, nessun risultato è scontato.
E mi arrivò questa lettera del presidente Monaci dove mi si intimava sostanzialmente dire insomma voi ormai settimane e mesi lavorate sul Forteto, avete ascoltato tutte le vite, c'è un'inchiesta in corso, dovreste iniziare a lavorare sugli altri aspetti della commissione, cioè sulle politiche di affido dei minori eccetera. Naturalmente poi a commissione in corso il presidente ha potere assoluto sui lavori della commissione, quindi io ne ero consapevole, lo stavamo già facendo e quindi c'era già sviluppato una sorta di condivisione dei lavori della commissione a prescindere dall'appartenenza dei gruppi, di essere maggioranza e opposizione. Io ho reso edotti i miei colleghi della commissione della lettera, gliela lessi, disse ora decido io, però vorrei decidere insieme a voi cosa facciamo. Ascoltiamo l'invito abbastanza caldo del presidente del consiglio o continuiamo con i nostri lavori? E la risposta era assolutamente prevedibile: andiamo avanti nei nostri lavori.
La prima commissione, quella presieduta da Stefano Mugnai, viene bacchettata anche sul titolo della relazione stessa.
Quindi Monaci era il presidente del consiglio comunale del PD, il PD non era affatto felice di questa commissione d'inchiesta, chiaro, perché comunque la storia del Forteto si lega a doppio filo alla storia non del PD nazionale, ma certamente del PD di quei territori, certamente del PD toscano. Quindi il gruppo di maggioranza non era affatto felice dei lavori della commissione. Mi fu recapitata una lettera formale del presidente del consiglio dove mi si invitava a iniziare a lavorare su altri aspetti della commissione d'inchiesta, perché per farla partire io l'avrei voluta chiamare commissione d'inchiesta sui fatti del Forteto, e non fu possibile, perché per trovare una mediazione e per riuscire ad andare avanti la commissione si dovette chiamare commissione d'inchiesta sull'affidamento dei minori, conoscenza della completa dell'attività di affidamento dei minori a comunità e centri rispetto agli obiettivi perseguiti, questo è il nome della commissione, della legislazione regionale in materia di tutela e promozione dei minori alla luce della vicenda il Forteto, e io ottenni botta per mantenere questa
uno deve avere anche missione. Pazienza per arrivare a leggere il Forteto,
pazienza, ma la politica a volte è fatta anche di tanta pazienza,
cioè,
se si vuole arrivare a dei
obiettivi, diciamo. Forteto fa ridere, è l'ultima parola di questo titolo
dopo
infinito,
una virgola, chiaro.
Ma le pressioni da parte del presidente del Consiglio regionale sul suo operato dovranno cedere il passo alla determinazione di Stefano Mugnai, che proprio al presidente del Consiglio in seduta plenaria risponderà così.
Grazie presidente, colleghi. Io, se permette presidente, partirei dal suo ultimo intervento che richiamava la lettera che noi abbiamo ricevuto nel luglio scorso e che è stato oggetto di riflessione in commissione, ovviamente. E nell'autonomia della commissione, dove comunque erano rappresentati i consiglieri regionali che fanno capo a 5 gruppi diversi, 3 di maggioranza e 2 di minoranza, abbiamo ritenuto che proprio nel pieno rispetto del nostro mandato, cioè cercare di approfondire le politiche di affido dei minori in Toscana alla luce della vicenda del Forteto, ecco, bisognasse necessariamente partire per cercare di capire un fatto che fino allora era stato spiegato dai giornali attraverso anche dei report di un'inchiesta della procura che francamente difficilmente si spiegava, e nell'analisi e nell'approfondimento che noi abbiamo fatto è andato proprio nella direzione di capire come il cortocircuito istituzionale che ha permesso ciò che stiamo apprendendo tutti insieme in ordine a 30 anni di esperienza all'interno del Forteto sia potuto accadere.
La seconda commissione, presieduta da Paolo Bambagioni e titolata questa volta senza troppi giri di parole, individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla vicenda Il Forteto, fino a pochi istanti prima della sua votazione, troverà tra le cerchie dello stesso partito del suo presidente gli oppositori più ostici, portando ad un risultato tutt'altro che scontato.
All'inizio il presidente Monaci fa una tirata violentissima di critica feroce sul lavoro della commissione. Questo all'inizio della seduta. Quindi questo era il clima, con il gruppo del PD in evidente stato di insofferenza. E il dato clamoroso è che, nonostante che alla fine tutti i nostri interventi e tutti i commissari facciano interventi assolutamente all'altezza rispetto alla drammaticità, insomma, del lavoro fatto, ci fu il capogruppo Bugli, Vittorio, ex sindaco di Empoli, persona profondamente intelligente, insomma io a volte stimo più gli avversari, come credo sia normale, insomma. E ringraziò la commissione per il lavoro fatto e sposò la relazione, anche perché sarebbe stato stupido dire io non la riconosco, la sta approvando all'unanimità, anche dal consiglio del PD che era Bambagioni, che comunque bisogna dare atto a Bambagioni che ha avuto una grande capacità di indipendenza e di autonomia rispetto al suo gruppo, credo l'abbia pagata anche politicamente.
Ecco, detto questo, come c'è stato questo dibattito terribile in cui a un certo punto quasi quasi il mio gruppo lo voleva fare a me il processo, anzi non quasi quasi, me l'hanno fatto perché mi hanno messo dentro una stanza quando io ho preparato la relazione finale e mi hanno detto non volevano votarla perché queste cose scritte qui non andavano bene, salvo poi però di fronte al mio diniego di cambiare niente, che l'avevo concordato con chi aveva fatto diligentemente il lavoro, ho detto guardate, non ci sono nessun problema, io vado in consiglio regionale con questa delibera, con questa determinazione finale, se la volete votare la votate, se no giustificherete il fatto per cui non la votate. Ovviamente si sono tutti accodati e hanno votato, perché nelle segrete stanze facevano leoni e poi però in consiglio regionale hanno fatto con ipocrisia per certi versi un comportamento molto molto diverso. Comunque quello che conta è il voto, io di questo sono riconoscente a tutti, perché ci tengo a dire una cosa che per me è significativa: una omissione come questa sul Forteto, in cui era difficilissimo far andare l'estrema sinistra d'accordo con l'estrema destra, perché io avevo questi tipi di compagni di viaggio all'interno della commissione, visto, come dire, il pathos che si era creato parlando con questi ragazzi, il senso di responsabilità verso i ragazzi denuncianti che erano sfilati di fronte a noi, ci avevano raccontato le loro vicende personali, e visto la serietà di tutti i membri politici che in rappresentanza dei loro partiti partecipavano a questa commissione, è stata votata all'unanimità. Questa ha un valore enorme, perché è una volta tanto si vede che la politica, quando è buona e quando mette al centro l'interesse o lavora per la giustizia, che è il precompito della politica, no? Impegnarsi per la giustizia, serve.
Le relazioni finali verranno entrambe approvate all'unanimità. Le conclusioni tracciano un quadro impietoso di quelle istituzioni che avevano permesso l'esistenza di quell'isola che c'era, ma che nessuno voleva davvero vedere. Istituzioni, attrici del dramma Forteto, che hanno omesso, ognuno di queste e per la propria parte, di compiere un pezzetto dei doveri loro demandati e che tutte si sono trincerate dietro quel minimo indispensabile loro richiesto, dietro il non potevamo sapere, i non ce ne siamo accorti, non era nostro compito, ci fidavamo di quello prima di noi, in un increscioso concerto di scaricabarile. Troppo poco, pochissimo, quando si tratta dell'integrità di bambini. La stragrande maggioranza dei soggetti che avevano responsabilità, scrive la commissione, ha preferito chiudere uno o due occhi, incolonnandosi in buon ordine nel corteo plaudente il Forteto.
Nessuno alzava la mano e dire scusate, ci siamo sbagliati, né nella politica né nella magistratura, perché bastava, soprattutto nella magistratura, che qualcuno dicesse scusate, ci siamo sbagliati, abbiamo capito male. Sarebbe stato molto più onesto.
Ma dopo l'arresto di Fiesoli si è dimesso qualcuno?
Assolutamente no. Ma no, dimissioni, tribunali minori? No.
Assistenti sociali?
No. No. Politici? No. Nessuno si è dimesso.
Paolo Bambagioni, primo promotore delle commissioni, pagherà caro prezzo il proprio coraggio. Il suo partito, che tanto aveva remato contro questa sua coraggiosa, giusta e dovuta iniziativa, lo escluderà, ponendo sostanzialmente fine alla sua carriera politica. Lo abbiamo incontrato nel suo studio. Non sembra affranto per quanto accaduto, anzi, sembra, e ha ben ragione di esserlo, orgoglioso di quanto fatto, perché sa, così come Stefano Mugnai, di aver lottato contro vento, contro l'ipocrisia e l'omertà, nel tentativo di arrivare a capire perché al Forteto è stato permesso tutto questo. E sanno entrambi, come ci racconta Stefano Mugnai, con lo sguardo fiero di chi sa di aver operato verso il giusto e aver adempiuto al proprio compito, che il loro viaggio attraverso la selva intricata del Forteto gli lascerà sempre e comunque delle ferite.
E il Forteto è questo. se lo vuoi abbracciare completamente, tanta roba.
E c'è stato male per il Forteto.
Si intuisce. E questo prodotto anche fatto è, credo, sono un po' alvinista io, insomma, d'aver dato sul Forteto, d'aver fatto un percorso, insomma, che mi rende orgoglioso rispetto agli anni di mio impegno politico. Però non è più, come dire, ecco, io che dovevo fare l'ho fatto, beh, vedo che agli altri, e vedo che così non avviene.
E siamo certi che entrambi, oggi, non hanno alcuna difficoltà a guardarsi allo specchio. Di altri, tanti, non potremmo dire la stessa cosa. Resta però a entrambi un rammarico, non essere riusciti ad andare oltre. Sì, perché c'è un lato, ancora, di questa storia che ha rappresentato un muro di gomma difficilmente valicabile, quello economico.
Sulla parte economica, le commissioni regionali hanno evidenziato un paio di aspetti, però non avendo, diciamo, i pieni poteri che c'è una commissione parlamentare di indagine, anche finanziaria, alla fine fra le sue decisioni finali c'è proprio quella di chiedere la nascita di una commissione parlamentare perché potessero loro arrivare ad avere queste informazioni. Perché? Perché, come sempre, seguendo il denaro si capisce tante cose. Le nostre due commissioni non lo hanno potuto fare, però qualche aspetto è emerso lo stesso sul piano economico.
Seguite i soldi. Perché vanno bene gli appoggi politici, il pregiudizio positivo, il tribunale per i minorenni, gli affidi nonostante le condanne. Ma perché il Forteto ha ottenuto così tanto potere e soprattutto perché faceva così tanta paura?
Perché quando Franco Banchi, che era un consigliere del CDU, a un certo punto si mette nei primi anni 2000 a fare delle interrogazioni in regione sul Forteto, perché delle cose stanno venendo fuori, c'è appunto la Strasburgo, c'è la sentenza.
Perché chi tocca il Forteto muore? Perché tanto timore nel dover parlare di un'azienda agricola che produce formaggi? Non armi di distruzione di massa, formaggi.
Pochi giorni dopo che ha avuto la prima risposta alla prima interrogazione, succede questa cosa incredibile. Fuori da Palazzo Bastoci, la sede del Consiglio regionale, dove Franco Banchi si trovava, iniziano ad arrivare le telecamere, i giornalisti, che succede? E praticamente tantam, guardate, stanno andando a arrestare Franco Banchi. Perché? Perché è coinvolto in un'inchiesta a Roma su un giro di droga e prostituzione minorile. Il terrore, ovviamente, tra l'altro Banchi è un insegnante, un lavoro in una scuola, sembra proprio un'azione chirurgica mirata.
Perché tutta questa cieca benevolenza per una fattoria sperduta in mezzo alle campagne di Firenze?
Ma la cosa incredibile è che c'è una notizia falsa, cioè qualcuno ha dato in mano ai giornalisti una notizia falsa, perché Franco Banchi non è mai stato poi arrestato, non è mai stato indagato. Qui si sta parlando almeno di un'inchiesta fiorentina, un'inchiesta a Roma.
Sì, da Roma.
Quindi è una roba inquietante, inquietante.
Perché durante le indagini tutta la documentazione contabile ed economica non viene ritrovata?
Noi ci ha provato una collega, non abbiamo raccolto niente.
Perché il Forteto era schermato da ogni possibile intercettazione?
Sì, ma non c'è stato modo di penetrare con i mezzi necessari in questi casi per intercettare, per mettere il Trojan. È una specie di palazzo del KGB.
Perché la commissione chiede a gran voce che si indaghi sull'economia del Forteto?
Questo bastava guardare il fatturato del Forteto, no? Per capire che
fatturava.
Ma com'è possibile questa cosa? Allora, gliela chiedo così, insomma.
È quello che mi sono domandata sempre anch'io, perché effettivamente si diceva, cioè, a forza di formaggi è dura fare queste
18 milioni addirittura.
E allora, è forse possibile che del Forteto non si sappia proprio tutto?
Non so dirti come sono stati usati, non so dirti se sono stati usati in maniera lecita oppure no, ma di per certo sono tanti, tanti soldi.
L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto. È un podcast scritto da me, Marco Maisano, e da Edoardo Orlandi. Sound design Andrea Casagni. Supervisione editoriale e artistica Fabio Ragazzo e Niccolò Martin. Riprese Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast in collaborazione con Caso Zero Media.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.
Sei un tipo da basettoni anni 70? Oppure baffi da Latin Lover? Esalta il tuo stile con Wilkinson Sword Extreme 3, il rasoio con lame flessibili per una vita flessibile. Wilkinson Sword, affila il tuo stile dal 1772.